buongiorno a Gianfranco Manfredi dall'altra parte del telefono. Come stai, Gianfranco?
Bene, bene.
Benissimo. Allora, con te, come già annunciato in precedenza, per presentare la tua ultima fatica, che è un pochino diversa rispetto a quello a cui ci siamo abituati nel corso degli anni seguendoti, o forse no. Si tratta di un saggio edito da Derive a Prodi dal titolo C'era una volta il popolo, storia della cultura popolare, complessità e ricchezza della cultura dei subalterni, nel libro di un grande narratore pop. C'è scritto poi nella scheda che definisce questo testo. Allora, la prima cosa che volevamo chiederti è come ti è venuto in mente di fare un lavoro del genere, un lavoro, insomma, non dico monumentale, ma quasi, che vada da un paio di millenni fa fino a quasi ai giorni nostri.
Ma ti dirò, è una sintesi di studi che ovviamente io ho fatto molto nel tempo. Un paio d'anni fa io avevo scritto un libro che si intitolava Ma che ha detto che non c'è, come la mia canzone, sottotitolo 1977, l'età del Big Bang. E questo libro, in cui ricostruivo da un punto di vista un po' più internazionale, non solo italiano, tutti gli eventi del 1977 e anche diversi filoni culturali, diciamo così, mi sono reso conto soltanto dopo che, mentre nel libro io ho prestato attenzione a fatti, diciamo, come dice il Big Bang, cioè esplosivi in qualche modo, la cui onda si è trasmessa fino a noi, cioè cose nate nel 77 che poi hanno avuto un'influenza futura, avevo completamente trascurato invece un lavoro che è stato molto importante negli anni 70, ma era cominciato già dal primo dopoguerra, che è stato quello della ricostruzione della cultura popolare, e quindi delle fonti, le canzoni contadine, la cultura materiale del popolo, le prime forme di teatro e di letteratura operaia, eccetera. Ecco, quindi diciamo che nella nostra generazione, in questo eravamo continuatori ed eredi, non c'era solo un aspetto puntato nei confronti del futuro, ma anche un aspetto di ricerca di radici. E questa cosa, per esempio, l'espressione conosciuta da tutti di questa cosa qui è stata Mistero Buffo di Dario Fo, no? Che tornava addirittura alle figure dei giullari, eccetera, spettacoli tra il sacro e il blasfemo, per ricostruire, sforzandosi di ricostruire un percorso, un cammino della cultura popolare, anche di definirla. E queste cose qui, c'erano stati anche molti studi di Calvino sui repertori di canzoni popolari, anche di Pasolini. E tutta questa ricerca, dopo la metà degli anni 60, Roberto Leidi, e poi gli studi dell'antropologo Ernesto De Martino, tutto questo ha formato poi anche fenomeni come il famoso spettacolo Bella Ciao al Festival di Spoleto, no? Con Giovanna Marini e molti altri, che in qualche modo si riconducevano, riproducevano il repertorio dei canti popolari di vario tipo. Ecco, tutta questa cosa qua che ha portato tra gli anni 60 e 70 era un filone di studi molto importante, Oggi si è un po' perso, non perché gli studi non ci siano, perché anzi a livello di ricerca universitaria gli studi si sono fatti sempre più puntuali, approfonditi, e poi oggi la comunicazione tra studiosi è molto facilitata dalla rete, perché prima per reperire certi materiali, fonti di documentazione, bisognava girare e viaggiare con soldi che non c'erano per andare a cercare i fondi in questa, quella, quell'altra biblioteca, sparsi in giro per il mondo. Oggi tutto questo materiale è digitalizzato e quindi è molto più semplice comunicare, però mi sembrava che mancasse un po' nell'estrema specializzazione degli studi un tentativo di fare un bilancio invece di insieme, insomma, come tutti questi singoli fenomeni, singole cose, dargli un quadro storico perché fossero più chiaramente leggibili. E quindi diciamo il lavoro di per sé è complesso, ma è stato più che altro da parte mia un lavoro di sintesi delle ricerche, aggiornandoli alle ultime ricerche e cercando di costruire un quadro di insieme, perché pensavo che questa cosa un po' oggi manca, perché non si tende a non fare più i saggi come si facevano negli anni 70, che cercavano appunto di ricostruire quadri di insieme. E quindi da un lato mi riconduco a questi studi, per esempio, per citarne uno, gli studi sulla formazione della classe operaia inglese, i luddisti, chi erano i luddisti, eccetera eccetera, e libri che insomma sono stati fondamentali, non si ristampano più da una vita, sono ricchissimi in materiale di documentazione e andavano in qualche modo richiamati, insomma, perché tornassero a far parte dell'attualità in un momento come questo, che è piuttosto delicato, perché questo l'ho espresso un po' nel titolo, c'era una volta il popolo, perché noi oggi vediamo una società di massa che per certi versi è post classista, perché la mobilità sociale è molto maggiore si parla tanto di popolo, ma si fa una confusione bestiale confondendolo con i cittadini, con gli elettori, non si capisce con chi
si ha a che fare.
E per fare cosa, capito? E soprattutto lo si concepisce in termini passivi, cioè come se il popolo fosse uno che sta lì a sentire e reagisce a cose che gli vengono dette attraverso la televisione, mentre il popolo di cui si parla in questo libro è un popolo che produce cultura, che anche in epoche di analfabetismo quasi universale, perché l'analfabetismo toccava anche i nobili, c'erano un sacco di nobili analfabeti, però la cultura esisteva lo stesso, si tramandava in altro modo, orale eccetera. Poi la cultura popolare è sempre stata più vicina al corpo, all'espressione fisica, però insomma credo che fosse importante riprendere come sollecitazione di una maggiore attenzione questo filo di studi. Devo dire che mi pare che di vedere che l'interesse c'è, e quindi non è stato tempo speso
male,
ecco.
Senti, dici, hai cercato di fare una sintesi su ovviamente una mole di materiale e questioni che sono enormi. Ecco, allora ti volevo chiedere, si può dare una definizione di che cos'è popolare, che cos'è la cultura popolare, fermo restando appunto che tu fai un viaggio attraverso i secoli in tutto questo?
Naturalmente nel libro ci sono due cose: uno, che attraverso i secoli non si può parlare di popolo senza considerare i cambiamenti storici nella composizione di classe, perché se non si fa questo si parla le figurette, no? Certo. Le figurine, panini del contadino, dell'operaio, eccetera, poi in realtà la società è molto più complessa. Quando, a un certo punto, cito un saggio di uno studioso inglese sull'epoca elisabettiana, a cui anche Marx nel Capitale dedica tantissime pagine, e quel tipo di società lì vengono distinte almeno 16 classi. Se noi guardiamo anche il saggio di Engels sulla rivolta dei contadini tedeschi, anche in questo saggio lì mica semplifica, nel senso che ci sono i contadini, gli artigiani, i borghesi, i principi, no, entra nel merito in ogni componente di classe. Ci sono dentro due o tre componenti che è un bel problema unire, perché gli interessi sono molto diversi, i livelli sono diversi, quindi diciamo l'analisi di classe, diciamo quella che un tempo si usava, non è una cosa indiscriminata, è una cosa che deve molto complicata, che cambia nel corso della storia, delle trasformazioni sociali. Quindi da un lato c'è questo, dall'altro c'è un tentativo di capire qual è una possibile continuità di questo materiale, come può essere letto. Allora, ad esempio, dico solo una, perché poi dipende dagli argomenti, rispetto alla cultura borghese, che è una cultura portata a distinguere e a separare, sicuramente la cultura popolare invece è caratterizzata da sempre da sincretismo. Sincretismo vuol dire che si mettono cose che abitualmente la cultura borghese distingue e si mettono insieme. Per esempio, nei canti popolari la blasfemia è inseparabile dalla devozione religiosa, cioè sono il profano e il sacro si scambiano e si uniscono costantemente. Se guardiamo anche i primi scritti operai sui giornali operai dal 1848 in avanti, si vede che la formazione di chi scrive questi componimenti è molto mescolata. Ci sono elementi di ateistici e moltissimi elementi invece di origine cristiana. Si ricorda quello che erano molto anche l'iconografia dei primi movimenti socialisti, il Sol dell'Avvenire e Gesù Cristo andavano insieme. Marx, quando si trova a Londra mentre lui sta scrivendo con grande fatica il Capitale, abita nello stesso quartiere di Wilkes, del fondatore dell'esercito della salvezza. Questi filoni che noi normalmente siamo abituati a separare, nella cultura popolare sono invece contigui e si mescolano. Ad esempio, una differenza che si fa banale ma sbagliata, che si fa è nel pensare che i luddisti fossero rappresentanti di una classe operaia ormai massificata, che attaccava, rompeva le macchine per una specie di istinto primitivo di paura rispetto alla macchina. Non è vero niente, perché se si va a vedere gli studi invece i primi luddisti erano l'aristocrazia artigiana dell'epoca, mentre la grande massa operaia formata da lavoro minorile, donne eccetera, era in tali condizioni ai limiti della sopravvivenza che non poteva permettersi di sviluppare coscienza politica e iniziative strutturate di lotta. Era proprio la parte dell'aristocrazia operaia che organizzava azioni di lotta, e le azioni di lotta anche più violente e distruttive erano condotte insieme e in alternanza a proposte di legge, strutturazione dei primi movimenti sindacali, cioè erano le stesse persone a condurre i due aspetti di lotta, quello rivendicativo e quello più violento e distruttivo o del sabotaggio. Ecco, tutte queste cose qui vanno un po' rese più consapevoli, perché oggi non solo a livello generico, anche a livello della sinistra tra virgolette rivoluzionaria, la mia impressione è che la confusione imperi, che cioè fondamentalmente non si sa di cosa si sta parlando. Ecco.
E questo temo valga anche per altri temi oltre a quello di cui stiamo discutendo adesso. Senti, Gianfranco, una cosa mi premeva chiederti. Nel tuo libro affronti anche la questione dell'industria culturale, cioè di quello che avviene quando a un certo punto nasce l'industria culturale e quindi la cultura popolare diventa in qualche modo qualcos'altro rispetto a come l'abbiamo vista per secoli?
Sì, certo. Questo poi tra l'altro credo che chi ha la mia età ancora riesca a ricordarlo dalle esperienze biografiche, dai racconti dei genitori. Mio padre per esempio mi raccontava che una delle più grandi rotture di coglioni che doveva attraversare lui e i suoi fratelli era che la sera il loro padre riuniva tutti e gli leggeva i Promessi Sposi a voce, capito?
Certo.
Ora questo sistema delle letture era piuttosto antico, perché anche nelle comunità contadine chi sapeva leggere, che spesso magari era anche un viandante di passaggio, un vagabondo istruito, non necessariamente il prete vagante, poi leggeva le cose e raccontava oralmente, quindi il livello culturale ed espressivo, se noi vediamo le prime raccolte di fiabe contadine, sono trascrizioni di racconti orali, non voleva affatto dire che ci fosse assenza di cultura, anzi c'era una grande cultura, perché il racconto orale è evidente che include tante cose, l'espressività, la rottura stilistica attraverso il tono, le fiabe, la parte che fa paura, subito dopo una parte rilassante che fa ridere. Ecco, questa forma così diretta di comunicazione, di tradizioni, ma anche di rinnovamento continuo delle tradizioni a seconda dei luoghi, delle esperienze, mescolando spesso fatti leggendari anche con figure invece locali e fatti più o meno realmente avvenuti o oggetti di chiacchiere nella zona in cui si raccontava. Ecco, questo è tutto un processo straordinariamente creativo, ma pre stampa o comunque non scritto, no? Certo. E quindi quando poi l'industria invece si potenzia e poi pian piano comincia l'educazione pubblica, le cose forzatamente cambiano, perché questa trasmissione concreta della cultura cede a una trasmissione che è assai più mediata, Questo tanto per dirne una delle differenze, ma poi ecco molte altre cose cambiano, poi la stessa scrittura a un certo punto diventa scrittura industriale, se pensiamo a tutto quello che è diventato poi la cultura popolare attraverso le dime novel, il pulp, le piccole pubblicazioni a fascicoli eccetera. E lì per esempio il lavoro dello scrittore diventa di fatto un lavoro operaio, perché c'è gente che lavorano su moduli già dati lavorano come pazzi tutto il giorno, molti finiscono anche, nonostante abbiano scritto migliaia e migliaia di pagine e venduto milioni di copie, finiscono in povertà e dimenticati appena sono morti, perché conta di più l'eroe o il genere che non l'autore, no?
Sì, Salgari è un caso di scuola, no?
Uno dei tanti casi. Poi oltre a Salgari ci sono stati tantissimi, sono stati dimenticati del tutto, e da cui Salgari si abbeverava. In questo momento sto leggendo un romanzo di Main Raid che si chiama The Scalp Hunters, i cacciatori di scalpi, che è stato scritto nel 1800, pubblicato nel 1851, e se uno lo legge si capisce che tutta la narrativa western venuta dopo, inclusa quella di Salgari, ha preso da lì a piene mani, capito? È diventato proprio poi quel tipo di raffigurazione, non so, del nativo americano, è passata nel cinema, è alterata, è durata mezzo secolo e nessuno si ricorda più di Mine Raid, nessuno lo legge più, però quello lì è una forma di letteratura popolare, però con la differenza che è pienamente inserita in un circuito di mercato, che non è più il mercato della piazza con la grida dei venditori, no? È il mercato di una cultura che ormai si è fatta industria.
In tutto questo, diciamo, la sinistra ha sempre avuto qualche problema però a rapportarsi con questa nuova dimensione della cultura popolare, no? E ti cito un caso che mi ha incuriosito molto nel corso, diciamo, dei festeggiamenti per il centenario di Gianni Rodari. Qualcuno ha tirato fuori una vecchia polemica che ci fu fra Rodari e Togliatti, mi pare, sui fumetti che Rodari difese a spada tratta contro Togliatti, insomma l'establishment culturale del Partito Comunista Italiano dell'epoca, che invece li vedevano come qualcosa di assolutamente non di pregio. Ecco, c'è qualche difficoltà ad approcciarsi alla cultura popolare dell'oggi o no?
È stata in realtà nella sinistra istituzionale una totale schizofrenia, perché se uno va a vedere per esempio riviste Noi Donne, che erano riviste del PC, c'erano i futuromanti, non è che nel dopoguerra facesse schifo mescolarsi con le mani, anzi, siccome si era capito che c'era un interesse enorme presso il pubblico femminile rispetto ai fotoromanzi, cosa che poi in Italia ha avuto un'evidenza che non ha avuto in nessun altro tipo di paese, e quindi poi si scrivevano storie sociali sulle condizioni delle donne, del lavoro, eccetera, e le si facevano attraverso i fotoromanzi. Però a un certo punto è sembrato che la sinistra di governo, finché si è trattato di allargare attraverso, diciamo, la propaganda, diciamo così, di aumentare la propria influenza sul popolo, e al momento in cui si è raggiunto un certo livello di alfabetizzazione, allora quella roba lì era porcheria, bisognava buttarla via, e trascurando che invece settori per esempio come il fumetto, che erano stati seguiti però già allora da personaggi della sinistra anomala, si pensi a Oreste Del Buono, certo, e poi Umberto Eco, eccetera, tutti quelli che poi sono un po' confluiti nell'esperienza di Linus, no? Mm-hmm. E lì invece loro colmavano un ritardo culturale, perché da noi è vero che nell'Ottocento il fumetto è nato per i bambini borghesi, e al centro del fumetto c'è due mondi diversi: quello del fumetto di satira politica, che era per certi versi ancora antico e che si rivolgeva agli adulti, e l'altro fumetto che si rivolgeva ai ragazzini borghesi all'inizio, nell'Ottocento. Dopodiché questa era un'esperienza molto nostra, perché se guardiamo invece il fumetto americano, fumetto americano si rivolgeva da subito agli adulti. Il fumetto che precede e poi accompagna il film di Chaplin e di Stanley e Ollio, in cui c'è la figura del vagabondo, ma la figura del vagabondo non è una figura inventata, è i vagabondi che giravano per le strade dopo la crisi del 29,
sì.
Cioè erano presenze molto fisiche e avvertibili, e raccontare i vagabondi mica li si raccontava per i bambini, si raccontava nel pub per tutti, e le strisce apparivano sui giornali, si rivolgevano ai lettori dei giornali, che sicuramente non erano bambini. E quindi quando si fece per esempio l'esperienza di Linus, si riprese tutto questo fumetto delle origini, compreso Crazy Cat, eccetera, questo qua di strano animale, gatto anarchico impazzito che ti tira mattoni ovunque. Queste figure qui non è che si rivolgessero a un immaginario infantile, erano figure che si rivolgevano agli adulti, c'erano fumetti anche che indagavano i nuovi modelli di vita delle coppie borghesi giovani, che erano molto diverse dai loro genitori. Il fatto di riprendere questi fumetti qui dimostrava in un'Italia che non si voleva rendere conto che il fumetto non era una cosa per bambini, il fumetto era per certi versi cultura popolare, perché inventava un mezzo non partendo da una derivazione accademica,
certo.
Quindi diciamo in qualche modo prodotto dal basso, certo in modi diversi da quelli della cultura popolare precedente, perché lo stesso fatto di ricorrere all'immagine è una distanza assoluta rispetto alla mentalità e alle esperienze di un contadino medievale, che come diceva Bloch, in tutta la sua vita aveva visto sì e no 10 immagini, e quali? Quelli che vedeva quando andava in chiesa.
Certo.
Cioè le immagini sacre, perché non aveva alcun tipo di cultura delle immagini. Dalì scrive in un suo libro che intorno al 1930 un suo conoscente che aveva girava per vendere cartoline di quadri recenti o storici eccetera, e incontrava nelle campagne o su per le montagne persone che non avevano mai visto immagini di quadri che per gli intellettuali erano capolavori assoluti, cioè riconosciuti, che andavano da Raffaello in avanti. Non conoscevano queste immagini, non le avevano mai viste in vita loro. Quindi ecco, la cultura dell'immagine in realtà è cosa molto recente. Oggi le immagini sono dominanti, ma bisogna anche rendersi conto che se uno per esempio fa una storia della cultura popolare, ha molto più importanza il teatro, gli spettacoli di piazza, piuttosto che le immagini, perché le immagini non facevano parte del mondo popolare.
Dell'ascito. Senti Gianfranco, per chiudere la nostra chiacchierata, un interrogativo che mi ponevo. Questo dibattito fra la cultura, fra l'esistenza di una cultura alta e di una cultura bassa, di cui facevi riferimento anche tu parlando di Linus per esempio, e non solo, siamo riusciti a superarlo in qualche modo oppure ci stiamo ancora dentro?
No, io credo che siamo arrivati a una specie di pastone dell'indifferenziato, in realtà se uno vede anche quello che scriveva Pasolini, cioè tutti gli studiosi danno per scontato, se uno studia la cultura popolare come faceva Foucault, come ha fatto anche De André con gli Vangeli apocrifi, come ha fatto anche per certi versi ripescando repertori rinascimentali branduardi, si vede benissimo che lì si mescolano cultura dal basso e popolare, tradizioni e cultura di corte, quindi cultura alta. La mescolanza c'è sempre, le feste di corte avvenivano con la partecipazione del contado, e ci sono brani che io riporto di feste di corte o nei boschi, ecco, dove tutte le donne del posto interpretano le ninfe, eccetera. Ora, la figurazione pagana è chiaramente d'origine colta, però la rappresentazione concreta sono donne del contado, bellezze locali che interpretano questi ruoli alla luce di altre concezioni, altre tradizioni, dove tutto si mescola in altro modo. Quindi la cultura castellana è molto legata al territorio, lo scambio è continuo, no? Tra moduli alti e espressione dal basso. Poi queste cose, io mi dispiace che il libro per questione di spazio, ma poi riprenderò altri filoni in seguito, ho dovuto ovviamente stringere, altrimenti diventava illeggibile. La differenza rispetto all'approccio tradizionale con la cultura popolare è che non mi sono limitato alla cultura dei contadini, degli artigiani, degli operai, dei mercanti, ma ho dato molto spazio a quella delle donne, cose da cui oggi non si può prescindere, di studi di cultura popolare, perché anche lì veniva in qualche modo è un'espressione di ceti, diciamo, tra molte virgolette, sfavoriti, no?
Certo. E
che hanno dovuto attraversare un durissimo e secolare cammino di emancipazione, quindi non è più possibile considerarle come qualcosa a parte dal popolo perché sono donne, no, appunto, proprio perché sono donne, sono la parte costituente della cultura popolare, no? Però poi ovviamente ci sono tanti filoni che non ho potuto esplorare a dovere, per esempio per quanto riguarda l'Europa, tutte le culture nomadi o che oggi si dicono un po' di minoranza, cioè gli zingari, la cultura ebraica, quella dei Moriscos, tutte queste cose hanno innervato la cultura popolare. Oltretutto le popolazioni nomadi che si spostavano, proprio perché si spostavano, aggregavano culture di tutti i vari paesi che attraversavano, quindi la loro era una cultura non di setta come la si intende oggi, chiusa, tutt'altro, era una cultura che si imbeveva continuamente di altri apporti, tutta la storia degli strumenti musicali, che quello lì un po' lo accenno nel mio studio, dimostra che gli strumenti musicali vanno da alcuni, quasi tutti da Oriente arrivano a noi, e altri invece come il violino ad esempio, che sono strumenti che richiedono un'industria artigiana sviluppata, partono da noi e arrivano in Oriente. Questi intrecci non sono possibili da ricostruire se non abbiamo un'attenzione ai nomadi. Oggi poi uno dice nomadi, sembra che lì nomadi vuol dire gente che gira col telefonino, che non conosce le lingue, che non sa, c'entra un cazzo. I nomadi da sempre sono state le popolazioni più colte per accumulo di esperienze di vita, e hanno unito il mondo in una prospettiva di globalizzazione uniforme, no, in una prospettiva di continuo scambio e contatto sociale che ha costruito il mondo moderno. Io spero che queste cose, che spesso nel mio libro sono solo ovviamente un accenno che rimandano ad altri studi, ma che possa essere occasione perché con molta maggiore ampiezza questi percorsi siano ripresi e anche comunicati, per far sì che non ci si rassegni a questo solo, anche per esempio nella programmazione musicale delle radio. Io capisco che bisogna dare grande attenzione a fenomeni contemporanei, ma persino il trap, il rap, eccetera, tutta questa roba qua, non si capisce un cazzo se non si rintracciano le origini nella strada, nei quartieri, nei linguaggi popolari. Se si parte solo dall'ultima mediazione sanremese, dove tutto appare scipito e la radice è persa, anche di questi fenomeni non si capisce assolutamente nulla. Quindi diciamo di istanze di rinnovamento, che sono sempre giuste, non possono andare separate da un discorso di recupero, altrimenti ci si arrende a una specie di totale ignoranza per cui sembra che si ricominci sempre da zero. Da sì. Quando si ricomincia sempre da zero, a zero si rimane,
Eh sì, è proprio una legge matematica, purtroppo. Non se ne può fare a meno. Va bene, Gianfranco, io ti ringrazio moltissimo. Diciamo, potremmo andare avanti, penso, per ore e ore. Il resto, il testo è tutto uno spunto, il tuo, ma invitiamo a leggerle, magari anche partendo da lì, ognuna a fare le proprie ricerche. C'era una volta il popolo, storia della cultura popolare. Prima di lasciarci, volevo ricordarti e ricordarci che tu poi domani farai una presentazione online, perché di questi tempi noi se questo si può fare.
Alle 18, una cosa che sulla pagina Facebook di Derive a Prodi, andiamo così in diretta. Sono contento perché condurrà Stefano, il direttore dell'Istituto Ernesto De Martino, che è sempre stato negli anni quello che ha rappresentato un presidio, diciamo, degli studi sulla cultura popolare. E quindi sì, aspetto lì, perché purtroppo gli incontri sono bloccati. È ovvio che su libri di questo genere gli incontri sono fondamentali, no? Però non ci possono essere, quindi
aspetteremo l'estate. Nel frattempo ci limitiamo all'online,
buttiamo sulla rete,
Va benissimo. Gianfranco, un abbraccio fortissimo da parte nostra, a risentirci presto e a rivederci, speriamo ancora più presto.
ciao, grazie.
Ciao.